3 novembre, quindi quasi un mese oramai dall'inizio di questa nuova spaventosa crisi in Palestina, Gaza, dall'inizio dell'attacco del 7 ottobre di Hamas all'interno del territorio che ufficialmente è il territorio israeliano. Prospettive di tregua o di pace, perlomeno almeno anche, come dire, temporanee, apparentemente lontanissime. Non sembrano esserci spiragli di nessun tipo, anzi, le notizie di queste ultimissime ore sono decisamente devastanti, decisamente terribili. Le immagini, la notizia e poi le immagini dell'attacco addirittura ad ambulanze al di fuori di un ospedale a Gaza è qualcosa di terrificante, qualcosa che lo stesso esercito israeliano ha ammesso e ha giustificato dicendo che sono ambulanze di cui si serve Hamas per trasportare armi e miliziani. Le immagini sono tremende, le immagini comunque credo che molti di voi avranno viste. Ci sto pensando da un po' se farle vedere o non farle vedere. Da una parte, come dire, cercare di mostrare a tutti i costi il sangue e quello che sta avvenendo, la morte, la distruzione, mi fa abbastanza schifo. Dall'altro mi fa ancora più schifo il fatto che invece di questo non si parli, o meglio che da una parte le vittime hanno dei nomi, hanno delle storie, hanno giustamente una loro innocenza che va ricordata, dall'altra sono dei numeri. Non nascondo che non è facile una diretta come questa stasera. Non è facile perché noi siamo abituati che, nonostante tutto, il venerdì ce lo siamo sempre lasciati come un momento, per certi versi, forse anche stupidamente goliardico, mettiamolo così, cioè un momento anche in cui la battuta, la presa in giro, la sdrammatizzazione di tutto quello che viviamo anche a grande distanza qui in Iran possa in qualche modo essere terapeutico, diciamo, possa essere insomma un modo anche per andare avanti, però c'è un limite. Con Davoud ci siamo sentiti oggi e ci siamo detti che non era il caso di proseguire anche con, diciamo, una diretta divisa a metà, una diretta con una prima parte, diciamo, più leggera, chiamiamola così, o comunque più culturale, o comunque non completamente dedicata a quanto sta avvenendo a Gaza, però non ce la sentiamo più di continuare una cosa del genere, perché anche il fatto che tutto questo continui e continui con questa intensità, con questa assoluta sordità a qualsiasi richiamo, a qualsiasi voce, anche all'umanità e al buonsenso, a quello che dovrebbe essere in qualsiasi situazione di crisi, quantomeno un richiamo alla lucidità e veramente al rispetto dei diritti umani basilari, in questo momento non solo non esiste, ma è addirittura schernito, è addirittura pretesto per calunnie, pretesto per accuse infamanti, rivolte spesso con il sorriso sarcastico sulle labbra di commentatori e cronisti che sono esperti un po' di tutto e quindi possono anche dedicarsi a questo. Ecco, aggiungerci anche noi, anche se in misura minima e forse involontaria, a questo coro, francamente non ce la sentiamo. In questo momento Davoud sta registrando un video per noi, o forse anche più di un video. Doveva comunque essere in diretta, comunque parteciperà direttamente o in modo, ecco, per video registrato a questa conversazione di questa sera, perché ci teniamo entrambi. Però ecco, rispetto anche a come abbiamo tenuto questa linea durante queste 3 settimane, le precedenti 3 settimane, credo che non sia il caso di continuare su quella rotta. Qualcuno di voi mi ha anche rivolto delle domande. È chiaro che in questa fase, che non so poi quanto possa durare questa fase, noi parliamo di Iran, ma non parliamo più soltanto di Iran, anzi probabilmente nelle ultime settimane abbiamo parlato molto più di Palestina che di Iran. È Però questo è quello che ci sentiamo di fare, quello che ci sentiamo di dover fare anche nel piccolissimo. Vedere come, non appena tutto questo dramma, questa storia assume dei connotati sempre più marcati e sempre meno riconducibili a una solita crisi mediorientale, tutto questo comporti sulle home page dei principali quotidiani un continuo, capito, scivolamento in basso della notizia, delle notizie relative a quello che succede a Gaza, e l'apertura magari è fatta per gli scherzi telefonici alla Premier o i suoi problemi di coppia o ancora la finanziaria o altri fatti di cronaca. Beh, sinceramente anche no. Anche perché non appena invece si può rinvertire questa tendenza e questa narrazione, usiamolo, questo termine oramai abusato, si rinverte e si rindirizza tutto in una prospettiva, cioè quello di far vedere che dall'altra parte c'è il male assoluto e che quindi di fronte al male assoluto si risponde con la violenza, si risponde con la forza o altrimenti si risponde con un'assoluta negazione che queste siano cose di cui, quindi, facciamo parte anche noi, come se quello fosse un'altra umanità. Ecco, questo è come dire, è tutto quello che ci viene, che mi viene da dire, che purtroppo non possiamo prescindere, cioè non possiamo fare finta che adesso parliamo un po' di questo, parliamo un po' di cultura, parliamo un po' di cinema. Anche l'altra volta me ne scuso anche un po', perché poi nel piacere di stare insieme, nella voglia di condividere anche dei momenti un po' più leggeri, magari non ci siamo resi conto, ne sono reso conto probabilmente troppo tardi, che magari ecco, certi momenti anche di risate, certi momenti così dedicati a cose divertenti o perlomeno che volevano essere divertenti, forse non è assolutamente opportuno in questo momento, per cui di questo io mi sento di chiedere scusa e mi sento di indirizzare questo spazio, che è uno spazio, poi ripeto, che è fatto con la nostra buona volontà, con la vostra partecipazione, e vorrei che fosse sempre di più mirato anche ad approfondire altri aspetti legati a questa storia che ha dell'incredibile, secondo me, ma dell'incredibile semplicemente perché più i giorni passano, più si rivedono tutti i passaggi che ci sono stati negli ultimi, io dico soltanto gli ultimi 30 anni, ma potremmo dire anche gli ultimi 75, a volte viene davvero la sensazione di essere stati tutti vittime di una grande illusione, cioè quella che veramente la pace in Medio Oriente, la pace, uno Stato per la Palestina non sia stato altro che fumo negli occhi gettato per ingannare e per invece nascondere una volontà precisa, che è quella che mi sembra che stiamo vedendo in questi giorni, in queste ore, direi. Ringrazio tanto le persone che sono collegate, ringrazio Mara che da poche ore direi anche un nuovo membro della nostra comunità, come abbonata al canale, Giuseppe, Andrea, Antonella, Giuliana, Cristina e Serena, buonasera, benvenuti tutti. Aspettando sempre quel messaggio di Davud che sta registrando, volevo anche anticipare delle questioni. Ed è un appuntamento che in questo senso è un po' la riprova di quello che ho detto finora, cioè di come anche il programma, il lavoro di questo canale nei prossimi giorni, nelle prossime serate, sarà indirizzato comunque a comprendere, a capire e a sensibilizzare sul tema della Palestina. Con Angelo Callipo, che tutti voi sicuramente conoscete, che ha partecipato a molte nostre dirette, abbiamo organizzato con lui un jukebox di poesia, anzi un paio, con lui faremo di nuovo la serata di Shabbe Yalda anche quest'anno, il 21 dicembre, così come l'abbiamo fatto lo scorso anno. Però ecco, ci siamo detti anche con lui, avevamo già fissato una data, cioè lunedì 13 novembre, come una serata di poesia che avremmo probabilmente dedicato anche a temi diversi, e abbiamo deciso di dedicarla anche questa alla Palestina. In particolare la dedicheremo a Mahmoud Darwish, che è il più grande poeta palestinese contemporaneo, e appunto Angelo Callipo leggerà le poesie di Darwish. Lunedì 13 novembre alle ore 21, mancano ancora 10 giorni, ma l'abbiamo fissato già da tempo, e sarà una serata in cui anche attraverso la voce, i versi di questo grandissimo poeta, ricostruiremo anche la storia, perché poi sono versi che parlano anche della storia della Palestina, parlano di quello che per Darwish, che è poeta morto in esilio, diciamolo, insomma, no? Perché comunque un uomo che attraverso la cui biografia si può leggere anche tutta la vicenda palestinese, ci sembra giusto appunto dedicare i suoi versi, le sue poesie, una serata. E meglio forse di Angelo nessuno, quindi io lo ringrazio fin d'ora, lo ringrazio anche per aver subito accolto con entusiasmo, anche con grande, come è suo solito, con grande partecipazione e attenzione e cura, con questa prospettiva. Allora, ci sono intanto altro saluto anche Claudio, Serena. Giuseppe dice, domani ci rivediamo alla manifestazione, io non ho capito se bisogna andare. Io ci andrò, è una manifestazione che è contro le guerre, ed anche per sensibilizzare ovviamente su quanto sta avvenendo. E non ho capito, devo dire la verità, poco prima di iniziare la diretta, non ho capito se è cambiato, se non è più un corteo, se è solo a Piazza Vittorio o quello che sarà qui a Roma. Io però ci sarò, mi sento di esserci ancora, mi sento che in questo momento la testimonianza, anche il fatto, vedete, anche una cosa banale, non dovrebbe mai diventare nulla una posa o una moda, però anche il fatto di indossare una kefia in queste ore, in questi momenti, siccome poi appunto sono anche gesti che invece urtano, che danno fastidio, perché vengono visti ancora come uno scandalo. Io devo dire, per esempio, il giorno dopo la manifestazione, aver visto due signore vicino a casa mia che camminavano, non so se stessero andando a messa o altro, avevano la kefia tutte e due, l'ho vissuto come qualcosa che invece, come dire, sentivo vicino, sentivo comunque, sentivo che perlomeno qualcun altro anche ci pensa, perché in certi momenti, quando apri appunto i nostri quotidiani o senti così discorsi per strada, a volte sembra veramente che tutto questo non ci interessi, non esista. Tanto saluto Mara, la ringrazio ancora, ci sono, buonasera a tutti, sempre grazie per la tua sensibilità, grazie a te, Mara, grazie Andrea, mi fa piacere che questa idea della serata per la Palestina, per la poesia, ti sia piaciuta. Giuliana dice, non posso che darti ragione, ma hai visto che la polizia israeliana arriva addirittura a bastonare a Gerusalemme gli ebrei ortodossi che non sono d'accordo con il loro modo di fare. Sì, esattamente. Questo è molto significativo, quelle immagini. Quando appunto ci parlano che comunque bisogna stare con Israele perché è l'unica democrazia del Medio Oriente, io inviterei tutti quelli che appunto, a questo punto direi che tifano Israele, perché io non posso spiegarlo altrimenti, se non un'adesione a prescindere a Israele, come si possa sostenere che questo sia un paese democratico e tollerante, uno che addirittura vede la polizia ma veramente malmenare gli ebrei ortodossi che manifestano per i palestinesi. Spero che l'abbiate viste tutte quelle immagini, non vorrei nemmeno, come dire, fare qui tipo una ripetizione di immagini che magari avete visto tutti, però sono pesantissime, sono immagini veramente dure. Alessio, grazie, ringrazio, un momento di un'ora e mezzo, perché chiunque abbia sinceramente a cuore la Palestina, e anche Giuseppe è d'accordo. Ecco, ricapitolando però, ecco, con quello che è avvenuto oggi, io e con questo saremmo partiti poi con Dawood. Oggi era atteso il pomeriggio, perché ha parlato Nasrallah, cioè alle 14 ora italiana, Nasrallah, il segretario generale, credo che sia questo il titolo esatto, di Hezbollah, cioè la milizia, il partito milizia sciita libanese, dopo tre settimane di fatto, tenuto un discorso, ed era un discorso atteso perché, come dire, ci si aspettava, o qualcuno temeva, o qualcuno sperava, che annunciasse una sorta di dichiarazione di guerra ad Israele. Non è stato così. I concetti che sono stati espressi da Hezbollah, scusate, da Nasrallah, riguardo la posizione di Hezbollah, sono comunque netti, e direi che sostanzialmente possono essere riassunti in tre punti. Il primo è di nuovo sottolineare come l'operazione del 7 ottobre, cioè l'attacco di Hamas, chiamiamolo attentato terroristico di Hamas, così qualcuno non si scandalizza e non gli viene il mal di pancia, sia stata un'operazione interamente di Hamas. Nasrallah ha detto l'asse di resistenza, cioè quello che vede uniti Hamas, Hezbollah, che vede l'Iran e gruppi iracheni, gruppi yemeniti, non lo sapeva, e questo è una cosa spiegabile anche con il fatto che era un'azione talmente segreta, talmente importante, che non poteva, la cui preparazione, la cui organizzazione non poteva essere condivisa con gli altri alleati del fronte di resistenza. Vero, falso che sia, questo significa una cosa, tende a precisare, come dire, la paternità di quella, di quell'operazione, sia interamente palestinese, sia interamente di Hamas. Allora, molti osservatori l'hanno subito letto in un modo, cioè è stato Hamas, ne risponderà Hamas, Hamas può continuare la guerra da solo, che poi guerra di fatto non è, perché questo è un tiro al bersaglio oramai, ed è un massacro, e come dire, quindi noi non entriamo nel conflitto direttamente. Quindi qualcuno l'ha letto, è una chiave positiva, al momento non c'è la prospettiva di una espansione del conflitto a livello regionale. Se non che c'è un se non che abbastanza grande, perché Hezbollah è già intervenuto nel conflitto, sta già intervenendo, tanto che Nasrallah oggi ha anche ricordato i 40 miliziani di Hezbollah già caduti in queste tre settimane negli scontri che ci sono stati con Israele, no, al sud del Libano. Quindi non c'è un'escalation da parte di Hezbollah, almeno non è dichiarata, ma di fatto Hezbollah sta già occupando Israele su un altro fronte, sul fronte nord. L'altro aspetto, il secondo punto rimarcato da Nasrallah, riguarda invece l'America. E qui, secondo me, è il punto più interessante e anche più significativo. Cioè, in più di un'occasione, quasi in modo ripetitivo, Nasrallah ha sottolineato la testa di tutto questo che sta avvenendo, che lui sottolinea è il più grande errore mai fatto da Israele nel corso di tutta la sua esistenza, non sta in Israele, ma sta in America. Cioè, il primo responsabile di quanto sta avvenendo sono gli Stati Uniti d'America. Allora, noi possiamo pure, fermarci a queste parole e quindi pensare che sia, faccia parte della retorica di Hezbollah, che faccia parte della retorica anti-Israele e anche anti-blocco, diciamo, filo Israele. Io modestamente, molto sommessamente, ipotizzo un'altra spiegazione. Perché lui non ha detto soltanto questo, ha anche detto, ha anche lanciato un monito, cioè ha detto: se gli Stati Uniti non capiscono che devono fermarsi, che devono fermare Israele, verranno colpiti nei loro interessi. E ha ricordato i primi anni Ottanta, ha ricordato i famosi attentati dell'83, quelli che poi in realtà non erano, nemmeno per Hezbollah ancora non esisteva tecnicamente già formata, ma erano riconducibili comunque all'area dei miliziani vicini, quelli che poi formeranno Hezbollah, dei famosi attentati contro le caserme dei Marines e dei parafrancesi. Allora, io azzardo questa ipotesi, che sia un messaggio chiaro rivolto agli Stati Uniti, ma non perché, come dire, perché Israele non possiamo colpirlo, non vogliamo colpirlo, non lo stiamo già colpendo. Siccome Nasrallah è tutto tranne che un politico irrazionale, è tutto tranne che un politico che non è capace anche di arrivare poi a compromessi. Io ricordo sempre che nel 2006 la tregua la firmò lui con Olmert, no? Quindi, insomma, dire non è non di quando ci fu appunto un altro delle guerre, degli scontri tra Hezbollah e Israele. secondo me questo è proprio un messaggio preciso. Cioè noi preferiamo, scegliamo di minacciare, quindi di trattare gli Stati Uniti, perché con Israele è assolutamente inutile. Israele che oramai ha sposato in questo momento una linea assolutamente di guerra santa, non c'è altro da dirlo, perché lo stesso Netanyahu ha fatto un discorso in cui ha usato passaggi della Bibbia per giustificare quello che stava per fare e che sta continuando a fare. Nasrallah invece si rivolge agli Stati Uniti, probabilmente dicendo appunto: se voi volete trattare, noi siamo, noi siamo disposti, siamo pronti anche ad arrivare a un compromesso, a trovare delle soluzioni, però attenzione, perché ne risponderete, cioè voi risponderete di quello che non state facendo di fatto, cioè di quello che non state impedendo in questi giorni e in queste ore. Quindi io ci vedo più una logica di questo senso, che è tutt'altro che logica, irrazionale o di mera propaganda o di non so, discorso, retorico in un contesto da comizio. Questi sono appunto i punti principali dell'intervento di Nasrallah, che dall'altro ha ribadito anche il sostegno alla vicinanza dell'Iran, ha ribadito la vicinanza alla Palestina, e però ecco, chi si aspettava una dichiarazione esplicita è rimasto forse deluso, ma anche perché una dichiarazione esplicita non si fa. Non è che aspetti, annunci un discorso 4-5 giorni prima e poi venerdì lo vai a annunciare in Mondovisione: adesso vi attacchiamo. Mi sembra è evidente che una cosa del genere era assolutamente poco probabile, che sarebbe stata anche poco intelligente, poco utile alla stessa strategia di una forza politica. Allora, io comincio a far vedere i filmati mandati da Dawood, mandati diversi. Cominciamo comincerei con il primo e vediamo appunto poi gli altri, e seguiremo appunto il suo intervento, e voi ovviamente potete fare le domande mano a mano che i video arrivano,
probabilmente rispondendo anche alle attese che c'erano per quanto riguarda la posizione di Hezbollah sul conflitto a Gaza.
No, scusate solo un momento, ma devo anch'io un attimo riprendere un po' il filo, perché non ho capito adesso qual è il primo dei due. Forse questo è il primo, scusate.
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buonasera Antonello e cari amici di Conversazioni sull'Iran. Siamo in un venerdì importante perché il leader dell'Hezbollah libanese, Sayed Hassan Nasrallah, ha pronunciato un discorso che è stato seguito oltre che nel suo paese, in Libano, in molti altri paesi della regione, e non solo quelli amici e alleati di Hezbollah. Molto brevemente ha ricordato che considera come importante leader del mondo musulmano, considera sacra e giusta l'operazione del 7 ottobre di Hamas contro l'entità che occupa i territori della Palestina. Egli ha appunto parlato, proprio commemorando i caduti di questo attacco, e che lui ha definito martiri, e ricordiamo che ha enumerato 4 punti importanti: l'assedio di Gaza, che durava da più di 20 anni, l'ampliamento degli insediamenti illegali secondo l'ONU nei territori occupati della Cisgiordania da parte di Israele, la prigionia molte volte senza motivo di un numero elevato di palestinesi, comprese donne, minori, eccetera, i cosiddetti arresti arbitrati perpetuati dal regime israeliano, e praticamente la situazione della moschea Al-Aqsa di Gerusalemme, che andava sempre deteriorandosi. Ricordato che Hezbollah è in guerra dall'8 ottobre, che praticamente prosegue, continua ad esserlo sul fronte nord dei territori occupati e a sud del Libano, e non ha escluso ampliamento del conflitto a seconda della situazione a Gaza. Ricordiamo che probabilmente il più dei suoi moniti e delle sue messe in guardia è stato rivolto agli statunitensi che vengono da lui identificati come i principali responsabili del massacro e del crimine che si sta consumando a Gaza, una posizione che era stata ribadita mercoledì, quindi 2 giorni fa, anche dal leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei. E ha ricordato che praticamente senza le armi degli statunitensi, senza il supporto degli americani, Israele rimarrebbe paralizzato. Ed è un concetto importante perché Nasrallah, tornando al discorso di oggi, ha parlato anche delle azioni in Siria e in Iraq contro le basi americane, questo significa che tali azioni proseguiranno, e un altro passo importante, ricordato che non ha paura delle navi americane nel Mediterraneo, e forse la sua allusione era anche ai sistemi di difesa antiaerea che secondo indiscrezioni sono stati messi a disposizione dalla Russia, appunto a disposizione di Hezbollah, che dovrebbero, sono sistemi antiaerei che dovrebbero essere in grado di intercettare eventuali missili partiti dalle navi americane, navi militari americane. La questione altra che affinità tra il discorso di Nasrallah e quello dell'Ayatollah Khamenei, il fatto che hanno invitato i paesi islamici ad assumere una posizione più forte e seria, soprattutto con l'embargo petrolifero contro Israele, non vendere più petrolio al regime che tra l'altro ogni giorno ormai sorprende l'opinione pubblica mondiale con nuovi tipi di crimini. Oggi abbiamo avuto il bombardamento delle ambulanze che trasportavano i feriti di Gaza. Tra quelli degli ultimi giorni ricordiamo anche un bombardamento della sede della France Presse o azioni davvero variegate e i crimini più impensabili contro i palestinesi, i civili che in ogni caso non hanno alcuna colpa. Da segnalare sempre in Iran che nel discorso di mercoledì, ed era successo davvero pochissime volte, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ha citato l'Italia quando ha parlato delle proteste nei paesi occidentali contro il genocidio a Gaza. Quindi ha citato l'Italia, in questo caso il popolo italiano, in maniera positiva, ricordando che in molti paesi, non solo quelli musulmani, ma anche quelli occidentali, la gente è arrabbiata per quello che sta accadendo. Probabilmente rispondendo anche alle attese che c'erano per quanto riguarda la posizione di Hezbollah sul conflitto a Gaza, lui ha ricordato che
No, scusate, forse ho rimandato quella di prima, scusate, ma veramente facendo tutto completamente in diretta, perché non, man mano che arrivano cerco di salvarli, non riesco manco a numerarli perché sono, mi arrivano su WhatsApp. Intanto leggo un momento il messaggio che mandava Ecker, che saluto da un buon armeno iraniano, non posso tacere di ciò che fu questo genocidio con 9 mesi di segregazione per farmi essere in medicina contro 120.000 armeni del Karabakh. Grazie a Iran non sono stati sterminati dall'amico delle democrazie con forniture del gas, ovviamente. Il riferimento è all'Azerbaigian e dietro di lui la Turchia di Erdogan. Questo, non dimentichiamo che nel mosaico di crisi terribili che stanno colpendo il mondo, in particolare il Medio Oriente, comunque l'Asia centrale, potremmo chiamarla con una definizione anche più giusta, l'Asia centrale e occidentale, come giustamente Nehru proponeva molti anni fa e come anche il ministro degli esteri iraniano qualche giorno fa in una dichiarazione indicava non Medio Oriente ma Asia occidentale. Mi sembra anche più corretto da un punto di vista veramente scientifico. Scusate, io vado, perdonerei se vado veramente quasi alla cieca per capire qual è l'ultimo tra questi che sono arrivati, perché purtroppo me li salva un po' come vuole. Vedo un attimo se è questo.
Nel nome di Dio il
No, questo è il primo. Scusatemi veramente, ma non riesco a fare in altro modo. Se adesso riprovare a risalvare,
una cosa dolorosa.
a un attimo solo, abbiate soltanto un momento di pazienza perché non riesco a capire altrimenti come fare per salvarlo. Da un'altra parte, forse ci sono. Scusate. Tanto dice Clementina: fra 50 anni qualcuno griderà al genocidio e chiederà come sia stato possibile. Ecco, lo stiamo vedendo. Ricordiamoci di questi giorni per poter dare una risposta. E questo purtroppo è verissimo, Clementina. Allora, ecco, io un attimo solo che cerco di salvare questo video e poi mandarlo sul computer. Abbiate solo pazienza che ce l'ho anche sul computer, ma ci sto rischiando di fare un disastro con poi l'elenco dei file e quindi poi di confondere me e confondere voi. Quindi vorrei evitare tutto questo. Innanzitutto, se ci sono poi delle domande, vi prego di cominciare a scriverle in modo che magari possiamo cominciare poi a parlarne e dare tempo anche a Davud di rispondere meglio. Eccolo.
Ho
Qui un
fatto una
attimo
ripresa
solo,
in Iran per
un attimo
verificare
salto
che
che
ho.
blocco qui e riavviamo. Vediamo se ci riesco questa volta, se non mi confondo. Allora.
Per quanto riguarda il turismo in Iran, voglio ricordare che oggi stesso, stamane, ho incontrato due ragazzi italiani che hanno deciso, tra l'altro programmando da sé, di fare un giro turistico di circa 10 giorni in Iran. Lo dico anche per il piacere di Antonello, che erano praticamente spettatori, seguivano conversazioni sull'Iran e hanno intrapreso questo viaggio. E ricordiamo anche gli amici che con persi a viaggi, almeno i prossimi viaggi, la prossima partenza di gruppo prevista è per Natale e Capodanno. Sul sito persiaviaggi.com si possono informare per questo viaggio.
Ecco, da questo ci sentivamo comunque di farlo vedere, semplicemente perché qualche domanda c'era stata. E in effetti ricordiamo che comunque, voglio dire, il contesto è questo qui, il Medio Oriente. Certo che non possiamo fare finta che non stia avvenendo nulla, questo, ma non è soltanto togliendo un aspetto meramente egoistico, cioè per cui ci interessiamo delle cose solo quando ci impediscono magari di fare altro, no. Le altre situazioni ci sono, ho visto tanto le immagini di questa persona, questa coppia che è in Iran in questo momento e si stanno anche insomma veramente godendo i primi giorni, i primi momenti nel paese e questo mi fa piacere. È innegabile che il nostro di pensiero in questo momento sia in tutt'altra direzione, cioè sia assolutamente preso da quanto sta avvenendo. Andrea dice: i nostri media ci tediano con la jihad e sorvolano sulla ferocia presente nel Salmo che Netanyahu ci dà nel suo discorso. Questo è così. Clementina dice: vorrei capire che sentori ci sono a Teheran, quelle navi da guerra non sono certo lì per Hamas. Adesso vediamo se, scusa, vedo un attimo se questo.
Quest'ultimo messaggio volevo ringraziare nuovamente gli amici che ci seguono, chiedere scusa per il problema tecnico venutosi a creare questa sera e tra l'altro volevo sollecitare i nostri amici a inviarci anche durante la settimana perché ogni venerdì ci stiamo vedendo di inviarci le loro domande per quanto riguarda l'Iran. La nostra passione, la passione mia e di Antonello è la cultura, la storia, è quello che nel senso più generale come civiltà può significare la Persia, ma purtroppo per questo dobbiamo anche conoscere il Medio Oriente in una situazione comunque tragica come quella che oggi sta attraversando la Palestina e Gaza, siamo costretti a dare maggiore spazio a questo argomento che è stato trattato come minimo, possiamo dire male, dimenticato, per lunghi anni anche, diciamo, presentato male in maniera scorretta o non corrispondente alla verità. Alla gente. Purtroppo le conseguenze le stiamo vedendo ora, un po' per tutto il mondo, se vogliamo, oltre che per i civili innocenti che perdono la vita, negli scontri. E speriamo che questa guerra possa finire al più presto possibile e si possa tornare a parlare, di cultura e di cose belle. Grazie e a venerdì prossimo.
Ringraziamo come sempre Dawood che ecco, abbiamo come dire, cercato di rimediare a questo problema tecnico che ci si è presentato pochi minuti prima di andare in onda, ma credo che ci ha detto delle cose comunque importanti. I sentori di cui parlava, di cui chiedeva Clementina, cioè che sensazione c'è a Teheran? Indubbiamente sì, le navi da guerra non sono certo lì per Hamas, le navi da guerra sono nell'ambito di una situazione globale che può scoppiare. Globale nel senso che in quel caso veramente potremmo parlare, come diceva qualche sera fa Domenico Nocerino citando Papa Francesco, di guerra mondiale a pezzi. Perché? Perché è chiaro che non è che in una ipotesi di conflitto più esteso lo scontro potrebbe avvenire direttamente con delle ritorsioni da parte di Iran o da parte di altri nei confronti di Israele, ma nei confronti degli interessi che Israele ha nell'area e che ha l'America nell'area. Vi ricordo un dato. Israele al momento compra il petrolio, compra le proprie risorse energetiche, sono due grandi fornitori. Uno è il Kurdistan iracheno, che è una regione, un'autonomia speciale, che quindi, come dire, è in grado di stabilire relazioni commerciali, diplomatiche, anche autonomamente rispetto al resto dell'Iraq, e l'altro è l'Azerbaigian. Il 30% del petrolio israeliano che Israele compra, lo compra proprio dal Kurdistan iracheno. Allora dice, sì, questo che cosa c'entra? Il Kurdistan iracheno evidentemente ha, interesse a vendere petrolio ad Israele e continuerà a venderlo. Sì, però il Kurdistan iracheno è vicino al Kurdistan iraniano, è vicino all'Iran. Qualche anno fa, voi ricorderete, nel 2019, nell'autunno del 2019, se sbaglio a ottobre, quando ufficialmente gli Houthi colpirono con dei droni che arrivarono, viaggiarono per centinaia e centinaia di chilometri, arrivarono in Arabia Saudita e distrussero uno dei principali impianti di estrazione o di raffineria, sapete, non me lo ricordo, sauditi. tutti indicarono, tutti guardarono all'Iran, cioè che un'operazione del genere probabilmente gli Houthi senza la tecnologia a disposizione, messa a disposizione dall'Iran, non avrebbero mai potuto compiere. Questo è un esempio di come questo tipo di conflitto potrebbe scatenarsi, senza arrivare poi necessariamente al famoso stretto di Hormuz, all'eventuale chiusura dello stretto di Hormuz, e quindi con un blocco del traffico petrolifero con i prezzi che vanno alle stelle, con tutta l'economia mondiale che già sta risentendo di questa crisi. Quindi questa è l'atmosfera. Una cosa che si sta cercando di far passare, e che secondo me è assolutamente artefatta, è quella di un'opinione pubblica iraniana, un sentimento iraniano assolutamente indifferente o addirittura alla tragedia dei palestinesi o addirittura filo simpatizzante, filo israeliano. Questa è una cosa che vale per l'Iran della diaspora, che è un'altra cosa. Qui abbiamo la famosa Masih Alinejad che addirittura ieri ha detto in un convegno che lei ha la certezza, la notizia che l'azione del 7 ottobre sia stata concordata 3 giorni prima con addirittura niente meno che con la guida Khamenei. Quindi, insomma, lei evidentemente ha informazioni che nemmeno la CIA, nemmeno il Mossad, nemmeno altri hanno, però lei ce li ha e lei ovviamente può dire tutto e su questo poi si costruisce tutto, no? Un fronte, una narrazione compatta e monolitica in quel senso lì. Per quello che so io, quello che sento io, sicuramente nella retorica anche la Repubblica Islamica, anche il richiamo alla causa palestinese, ha avuto anche dei momenti di stanca, ce li ha se vogliamo per quello che riguarda l'impegno anche economico rispetto alle formazioni che Teheran direttamente o indirettamente sostiene. Però non mi venite a dire che gli iraniani in questo non avvertono, non stanno dalla parte dei palestinesi, perché se lo dite vuol dire che non conoscete gli iraniani. Quello che ci viene presentato è molto spesso un aspetto, una piccola parte di qualcosa, ma come dire, ci serve per rappresentare il tutto e serve per raccontarci poi un tipo di confronto che è assolutamente irrealistico, la rappresentazione è assolutamente falsata. Se non ci fosse stata questa tragedia in corso, probabilmente noi qui saremmo a parlare di un altro fatto. Possiamo parlare di altri temi anche drammatici o presunti tali rispetto all'Iran. Però io qua lo dico proprio chiaramente, perché tanto qui sono abituato sempre a parlare in modo molto schietto. Io vorrei sapere, tutte quelle persone che un anno fa hanno speso anche giustamente tempo, de denaro, parole, impegno per quello che stava accadendo in Iran, per le manifestazioni, per la repressione, per i diritti delle donne iraniane, dei cittadini iraniani, per il movimento Donna, Vita e Libertà, per intenderci. Quanti di queste persone fuori del paese, non dell'Iran, non sto parlando all'interno dell'Iran, quanti al di fuori in questo momento si stanno dicendo qualcosa per quello che sta avvenendo a Gaza? Io onestamente non li sento. Se devo dire, se devo essere anche sincero, qui sono molto cattivo, ma io si sa che io sono cattivo, anche alcuni dei personaggi, tra l'altro anche chi, come dire, Nasrin Sotoudeh, che ha vinto il premio Nobel da pochi giorni, nell'unica dichiarazione che c'è stata, che è trapelata attraverso, insomma, la custodia, quindi attraverso anche pochissime dichiarazioni che ha potuto fare, però mi sembra che si siano tutti guardati bene dal prendere una posizione netta nei confronti di Israele e della Palestina. Ma io parlo soprattutto di quello che riguarda i civili, cioè io sto parlando di che noi siamo arrivati a quasi 11.000 vittime nel giro di 3 settimane, la metà di questi sono bambini. Allora, io capisco e ricondivido così come allora la condanna per quello che è avvenuto in Iran lo scorso anno, le preoccupazioni per i diritti civili, i diritti delle donne in Iran, ma il diritto alla vita dei palestinesi non esiste. Sono vite di serie B, di serie C, non lo so, probabilmente abbiamo dedicato più tempo in Italia agli orsi del Trentino che alla vita dei palestinesi a Gaza. In Italia così come fuori. E ahimè, questo lo dico anche e soprattutto per esempio degli iraniani della diaspora, che in questo, in molti aspetti, si stanno veramente, come dire, segnalando per un grandissimo cinismo. perché evidentemente identificano la causa palestinese con la Repubblica Islamica e quindi condannare la causa palestinese o ignorare la causa palestinese per loro equivale anche a una conferma della loro condanna alla Repubblica Islamica. Ma io mi chiedo in tutto questo, così come lo chiedo a chi, anche in Italia, ha sempre, come dire, è sempre stato più vicino a Israele che alla causa dei palestinesi. Ma tutto quello che sta avvenendo non vi crea nessun problema, non vi crea nessun morso alla coscienza. Io questo è quello che veramente non riesco davvero ad accettare, cioè ad accettarlo come persona, come essere umano, al di là poi di quello che posso pensare o meno. Dal mio punto di vista, queste settimane sono stato anche un momento di fortissima autocritica. Perché veramente io per molto tempo ho creduto che Oslo, gli accordi del 93, siano stati una cosa, come dire, che poi è andata male. Ma oggi, rileggendo tutto, mi rendo conto che è stato un bluff, che in realtà l'intenzione di Israele di portarli a compimento non c'è mai stata. Non c'è mai stata, perché la storia te lo insegna. Basta rivedere la storia di questi 75 anni. Però, siccome poi ci sono tante parole e ci sono però anche dei fatti che sono innegabili e che vanno, ahimè, anche mostrati nella loro crudezza, noi avevamo scelto veramente tantissime immagini, tantissime cose, e purtroppo la cronaca ci imporrebbe addirittura di mostrare ancora di peggiori. Però io alcune di queste immagini sento di doverle farle vedere, perché probabilmente qualcuno non le ha viste. Tutto questo so già che avrà una conseguenza. Per esempio, il video dello scorso venerdì, dell'altro Senti chi parla di venerdì scorso, è stato poi YouTube ha messo delle limitazioni per immagini violente e quindi è vietata ai minori di 18 anni. Lo capisco, posso condividerlo o meno. Io lo ripropongo, devo riproporre delle immagini, ma no, non è gusto, vorrei tanto non doverlo fare e non le farò tutte, non le farò vedere tutte quelle che avrei voluto far vedere, però ve le faccio vedere alcune, perché secondo me altrimenti qui non si parla di numeri, non si parla di angeli, qui si parla di persone. E questo purtroppo è quello che siamo costretti a vedere. Questo è quello che rimane dopo un bombardamento, cioè lì sono case, c'erano persone, c'erano vite, e che vengono spazzate via così. Tanto li vediamo. Questa è un'immagine molto forte, lo dico subito. Vabbè, però lo devo far vedere, scusate, mi scuso in anticipo.
انت شاطرة وقوية انت بطلة
لا لا نقوم اليهود
Avete capito, no, di cosa si tratta? Cioè la bambina ha perso la vista, non ci vede per dopo il bombardamento. Non ho nessuna. Mi piacerebbe non dover far vedere queste cose, però purtroppo qualcosa va mostrato, perché altrimenti qui non parliamo più di niente.
يلا يلا بس يلا يا عم روح روح النادي ولد في الحرب. هاي بنك الاهداف تفضل. دفع رضيع 5 ايام.
وعدان يا اخوان هذا الطفله
والله صعب، في عندها بيل وصف وضع صعب. لا والله ما انا عارف،
حسبي الله ونعم الوكيل. طفله 5 ايام، 5 ايام عمرها، لسه ما سموهاش اهلها. هذا بنك الاهداف.
Questa è un'altra immagine forte, poi. Allora, io qui noi potremmo continuare veramente, veramente all'infinito, perché purtroppo sono tantissimi i video che arrivano, ancora peggiori i video di oggi, perché vedere colpite un'ambulanza, vedere colpite delle ambulanze con sopra dei bambini che vengono raccolti per strada come fossero veramente, non lo so, come degli oggetti, per come è tutto ridotto oramai, è una cosa che fa schifo. E fa schifo pensare che dietro la, come dire, il rifiuto di una tregua, il rifiuto di un cessate il fuoco, si maschera intorno a, con tante parole sempre uguali, ma non volere la tregua significa volere che questo continui, non c'è altro. E è stato spiegato benissimo da un'altra grande figura, come dire, del movimento democratico mondiale, cioè da Hillary Clinton, che in un dibattito pubblico 2 giorni fa ha sostenuto che chi chiede oggi la tregua non conosce Hamas, perché dare oggi una tregua significherebbe dare a loro il potere di riorganizzarsi e colpire di nuovo, quindi che continuare questo martellamento su Gaza è assolutamente necessario e utile. Quindi di questo parliamo, e quando appunto dietro alle cose che si dicono ci sono questi fatti qua, questi volti qua, queste cose che stanno avvenendo, e che, perdonatemi, ma io questo che è successo oggi pomeriggio, io soltanto questo voglio far vedere, poi prometto non farò vedere nient'altro, perché mi ci sento veramente male, perché non, però queste immagini, vedere queste immagini oggi pomeriggio e dover sentire ancora chi è contro questo allora sta con i terroristi, chi è contro questo allora sta con Hamas, io onestamente mi fa vomitare, però questo lo devo far vedere. Scusate. No, scusatemi, sto facendo un disastro, ma ecco, adesso dovrei riuscire a farvelo vedere, abbiate pazienza davvero, ma... Ecco, basta veramente, basta, non è più accettabile che la politica, le coscienze, le persone che poi ci vengano a parlare di diritti, che vengano a parlare di sicurezza, ci vengano a dire che questo serve per la sicurezza di Israele, perché è veramente una cosa che fa schifo, che fa schifo proprio tutto quanto, cioè fa veramente orrore questo, e fa orrore pensare che siamo diventati questo, cioè che siamo disposti ad accettare questo nel nome di un'appartenenza che assolutamente io rinnego e rifiuto categoricamente. Questo non è più accettabile. Andrea dice: ricordiamoci di quando era fatto, disse che se non avessero preso le armi avrebbero fatto la fine di Pelle Rossa. Ma come potrà essere la vita di questi bambini con questi traumi devastanti? Ecco, qui Cristina dice una cosa giustissima. Chi di voi ha letto Palestina di Gio Sacco, fumetto reportage oramai di tanti anni fa, che si concludeva esattamente con questo, con una scena, quella era meno tragico di queste scene, ma comunque una scena drammatica, di un bambino di nemmeno 10 anni, che bloccato a un posto di blocco veniva umiliato da un gruppo di militari israeliani e tenuto sotto la pioggia proprio per sfregio, per deriderlo. E si chiudeva il libro di Gio Sacco, si conclude così. Cioè, che cosa penserà questo bambino tra qualche anno? Penserà un giorno israeliani e palestinesi potranno vivere in pace sulla stessa terra? O penserà semplicemente un giorno? Ecco, io questo, ed è storia già passata, è già storia di 30 anni fa. Ma noi davvero ci riteniamo superiori, portatori di valori superiori, non si sa bene di chi, se accettiamo che tutto questo sia normale, sia giustificato da qualsiasi cosa? Perché l'altro giorno, e non è l'unico che l'ho sentito, ha detto un avvocato, una donna israelo-francese, ha detto che non esistono innocenti a Gaza, perché da quando nascono sono indottrinati all'odio per gli ebrei e che quindi non ci sono innocenti. Ma questo l'hanno detto anche dei ministri di Israele. Tra l'altro ricordo anche che uno scoop di questi giorni di Arez, perché appunto in Israele è solo una cosa, io dico che è vera, che c'è una stampa sicuramente più libera che da noi. E Arez, che è un quotidiano di sinistra israeliano, è venuto in possesso di documenti che dimostrerebbero come il piano per la deportazione di tutti i palestinesi nel Sinai sia qualcosa di già esistente da tempo e che quindi probabilmente questa situazione abbia soltanto aspettato il momento giusto per scoppiare e che quello evidentemente è il piano finale, permettetemi di dire, la soluzione finale che Israele sta pensando per il popolo palestinese, cioè arrivare finalmente, dal loro punto di vista, una Palestina senza palestinesi e quindi dal Giordano al Mediterraneo una grande Israele che butta a mare o che butta nel deserto tutti gli altri. Questo mi sembra molto molto chiaro, no? Nella prospettiva, nella dinamica che sta assumendo oramai. Questo non venite a chiamarla guerra, perché dov'è la guerra? Ma dov'è la guerra? Voi state seguendo, sappiamo, qualcosa di combattimenti. Poi ogni tanto dicono hanno ammazzato 40 terroristi. E, cioè, non vorrei dire un'espressione. Sì, è ammazzato 11.000 persone per uccidere 40 di Hamas. E loro sono i terroristi. Questo non è terrorismo. E noi ci perdiamo dietro a non ci perdiamo. Dobbiamo stare anche a rispondere a polemiche e a fatti come quelli a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni. Giuliana dice: quello che chiedo alle persone ben pensanti, che mi chiedo questi bambini che sopravviveranno a questa tragedia, cosa diventeranno una volta diventati adulti? Non pensiamo che diventeranno tutti terroristi, mette tra virgolette, arrabbiati contro tutti noi che non abbiamo fatto niente, giustamente dico io. Ma è così? Ma com'è possibile credere che tutto questo non lascerà delle ferite, un vuoto, ma lascerà dei segni che non verranno mai via. No. Serena dice, però i capi di Hamas si arricchiscono e chissà con chi fanno affari e nessuno ne chiede al Qatar l'estradizione. Io ho l'impressione che l'opinione occidentale non riesca a prendersela con i ricchi. Sì, ma non è che Hamas sono ricchi. Allora, qui prendiamoci una cosa, perché forse se la dovrebbero prendere, innanzitutto prendere con Netanyahu, che con Hamas ha fatto accordi e come? Perché i finanziamenti che tu giustamente ricordi del Qatar ad Hamas sono passati grazie a un accordo che 4 anni fa ha fatto Netanyahu con Hamas. Il Qatar, semmai, non ci piace se sostiene Hamas, ci piace quando organizza mondiali di calcio, quando compra, qui investe nell'immobiliare in Occidente, o se compra Paris Saint-Germain. Cioè, questo che dici tu, per carità, sarà pure vero i capi di Hamas che si arricchiscono, però mi fa un po' così ridere, no, perché non mi fa ridere niente in questo momento. Però anch'io ho letto, per esempio, da parte di persone che, diciamo, che sono state dall'inizio con Israele senza se e senza ma, dire però il problema sono i capi di Hamas. Che io trovo molto, cioè trovo abbastanza curioso poi prendersela con Hamas. Cioè, nel senso che Hamas è un prodotto di Israele, ricordiamocelo. Questo l'ha detto giustamente Rani Ahmad in un'intervista alla DN Kronos oggi. Cioè, ma se ci fosse uno stato di Palestina, Hamas non esisterebbe. Ricordiamoci che cos'è pure Hamas, perché se no in questa ricostruzione, io infatti sto aspettando anche che di fare di dedicare un approfondimento soltanto su Hamas. Ne abbiamo parlato un po' all'interno della diretta delle relazioni tra Iran e Palestina. Però questa raffigurazione di Hamas, come a suo tempo è stata fatta per l'ISIS, poi è stata fatta prima per Al-Qaeda, poi dall'altra parte, per cui, come dire, gli palestinesi sarebbero tanto belli e bravi se non ci fosse Hamas. Però io faccio un altro rigiro invece la situazione, ma se non ci fosse Hamas, ma chi è che ha difeso i palestinesi in questi ultimi 30 anni? Perché l'autorità nazionale palestinese si è squagliata tra corruzione e assolutamente cedimento totale ai dettami dell'accordo di Oslo. Chi è che si è bruciato da solo è stata l'autorità nazionale palestinese. E chi ha difeso i palestinesi? La comunità occidentale, la comunità internazionale, l'ONU. Ecco, questo ce lo dobbiamo anche chiedere, perché non è che le cose nascono così, purtroppo. Così come io sono convinto che non è che è Netanyahu che è il male. Netanyahu è soltanto l'espressione di un governo di estrema destra, se vogliamo fondamentalista ebraico di questo momento, perché è retto anche grazie alla partecipazione di partiti di estrema destra, ma assolutamente rappresenta quello che la società israeliana ha saputo produrre negli ultimi 30 anni, perché Netanyahu, da una cosa in un'altra, sono quasi 30 anni che riciccia, dal 96 che viviamo con questa presenza che a fasi alterne ritorna sempre peggiore rispetto a prima. E così come l'Italia, quello che esprime a livello politico è frutto di quello che evidentemente siamo o che non siamo, è così anche Israele, è così anche la società palestinese, però con la dovuta cautela, perché la società palestinese è una società in gabbia. Io ricordo che Hamas vinse le elezioni e che dopo vinse quelle elezioni del 2006 sono le ultime fatte in Palestina, ma non perché Hamas è cattiva, perché Hamas le rivincerebbe, per cui non le hanno più fatte. Vennero subito emesse sanzioni contro Hamas, perché era quello l'obiettivo di Israele: delegittimare la ANP, dare forza ad Hamas e in quel modo essere giustificati a non trattare con Hamas. Questo è il punto. Ecco, con tutto questo non c'è nulla che mi avvicini ad Hamas, né da un punto di vista religioso, né da un punto di vista ideologico, né da un punto di vista strategico, però a me fa specie quando poi a un certo punto non si può dire altro. Allora la colpa è dei capi di Hamas. I capi di Hamas c'erano tante colpe, ma ne rispondono loro, perlomeno sappiamo chi sono. Noi abbiamo tutto questo mondo di ben pensanti qua in Italia, che 2 anni fa, appunto, come dire, era inaccettabile, giustamente anche, dico io, l'attacco di Putin all'Ucraina, che comunque è l'invasione di uno Stato sovrano. Allora c'era l'aggredito e l'aggressore. Adesso questo concetto non vale più, ci stanno i buoni e ci sono i terroristi, ci sono gli arabi cattivi, e questa è la cosa che non va E vediamo pure che nel cosiddetto poi asse della resistenza, come abbiamo accennato prima, ci sono posizioni completamente diverse. Hamas e Hezbollah sono due cose completamente diverse. Questo ho provato anche a dirlo anche in un video di qualche tempo fa. Giuliana qui dice una cosa di cui non parlo perché non vorrei approfondirla. Ho letto da qualche parte che Israele vuole gas perché c'è il gas. Quanto c'è di vero? Non lo so. La notizia a cui tu fai riferimento è quella di giacimenti di gas che si troverebbero a largo di Gaza. E anche lì Israele di fatto già, come dire, sarebbe in grado di controllarli perché contravvenendo a tutti gli accordi di Oslo e anche successivi, anche insomma a tutto quello che avrebbe comportato poi lo sviluppo dei piani previsti a Oslo, Israele non permette a chi vive a Gaza di arrivare dove dovrebbe in termini di miglia marittime a largo del mare, ma di fatto li blocca, gli rende quasi impossibile anche la vita di pesca, diciamo, almeno nel mare. Quindi di fatto è una gabbia, hanno chiuso la gabbia. Questa è una notizia che ho letto anch'io, non ho elementi però per dire se sia vera, se sia fondata, se sia una cosa esagerata o che cosa sia esattamente. Ipazia dice, dolorosamente vero, il sionismo vuole eliminare i palestinesi, ha chiarito gli studi postcoloniali con i modelli di colonia di insediamento, il confronto con i pelle rosse americani è pregnante, e purtroppo è così. E ricordiamo sempre che per il genocidio dei nativi americani è stato fondamentale il cinema. Cioè, nel far passare a livello storico che quel genocidio non c'è mai stato, l'aver rappresentato i cowboy come buoni e i pelle rossa come i cattivi ha fatto sì che quello sia un genocidio di fatto mai esistito. Per la nostra storia, per i nostri libri di testo, per i nostri libri universitari, di fatto quello è una nota ai margini, come dire, dei libri di storia, se c'è, altrimenti non c'è nemmeno. Così come attraverso una ricostruzione assolutamente falsata ci hanno raccontato fino adesso la storia del sionismo e la storia di Israele. Cioè la storia del una terra senza popolo per un popolo senza terra e di quanto più falso si sia mai raccontato, perché il popolo c'era e come? I palestinesi chi erano altrimenti? Ecco, questo si deve dire. Vera dice, il massacro dell'ambulanza ha provocato 13 morti e 26 feriti, questo poco fa, l'ambulanza era diretta in Egitto, non posso dire ciò che penso di questi raid israeliani. A me fanno schifo questi raid perché sono vergognosi. Sono vergognosi. Prima hanno cercato di dire che la strage dell'ospedale non l'avevano fatta loro, l'aveva fatta Hamas per sbaglio. Adesso non possono dire che pure le ambulanze si sono sparati da soli e adesso dicono che l'hanno fatta apposta perché loro hanno scoperto che lì ci mettono le armi e i miliziani. Cioè, tanto voglio dire, i nostri intellettuali, la nostra informazione si sta preparando al passo successivo, che sarà quella di legittimare e di giustificare la deportazione dell'intera popolazione di Gaza. Se tutto questo non si ferma, tra qualche settimana leggeremo Galli della Loggia, ascolteremo Parenzo, perché Parenzo penso che non riesce nemmeno a scrivere, ma parla e basta, quello di Cerasa, ovviamente i vari Soloni, Paolo Mieli, eccetera, eccetera, che diranno che oggettivamente è giusto deportare 2,5 milioni di persone, perché alla fine tutto sommato va bene così. Poi in fondo, voglio dire, fanno campeggio con le tende a Gaza, nel Sinai, mica si sta male, no? Verranno pure a dire, vedete che qualcuno dirà pure, ricordiamoci che nel Sinai c'è pure Sharm el-Sheikh, quindi chissà che li portano al mare qua alla fine. Io sono pronto ad ascoltare di tutto, perché sto ascoltando di tutto. E ho ascoltato di tutto, da persone da cui non mi sarei mai aspettato non riuscissero a fermarsi davanti allo schifo, all'orrore di cui abbiamo visto soltanto dei piccoli frammenti nei video di prima. Eppure lo stanno giustificando. I pazzi, dice ancora, sguinzagliarsi dietro a Hamas invece di prendere posizione sulla propria parte, cercando di imporre cessare il fuoco e diritti dei palestinesi, se ne incide dal diritto internazionale, è un comodo paravento. Cioè, ma io addirittura ho letto un post in cui diceva liberate Gaza da Hamas. Cioè, io veramente rimango senza parole, cioè dove arriva l'ipocrisia? Cioè, il problema è liberare Gaza da Hamas. E qui giustamente dice Claudio, ma dell'assedio non si parla, si tratta di una crudeltà assoluta. È questo il punto. Cioè, che è un assedio che in queste settimane è diventato assolutamente drammatico, folle, ma anche prima lo era. Quando tu non puoi uscire da quella che è la tua terra, non hai un registro, non hai un'anagrafe, non hai diritti. Ma perché questo va bene? Ma soltanto il fatto che una nazione abbia il controllo, la possibilità di chiudere l'interruttore a 2,5 milioni di persone, ma secondo voi questo è giusto? Ma è una cosa tollerabile? Ma essere chiusi in una gabbia che è grande come un terzo di Roma, 2,5 milioni di persone, non poterne uscire, avere elettricità, acqua, rifornimenti, non avere lavoro, vivere di fatto soltanto con quello che metà della popolazione ha sugli aiuti dell'ONU. E magari a pochi chilometri di distanza, cioè diciamolo pure, c'è chi va a fare rave, cioè, ma allora adesso questo poi tanto diranno, ecco, allora, quindi tu dici che hanno fatto bene ad ammazzare quelli di rave, ovviamente questa è la semplificazione dei cretini. Ma ti dà l'idea di quanto siano mondi lontani quelli in cui a 10 nemmeno chilometri di distanza dal confine con Gaza si organizza un rave internazionale con ragazzi che vengono da tutto il mondo, anche strafatti di MDMA, che non si accorgono nemmeno quando stanno arrivando quelli di Hamas pronti ad ammazzarli o a rapirli perché stanno continuando a ballare alle 6 di mattina. Cioè, questo è il contesto. Ma se voi steste in una a casa vostra, senza elettricità magari, senza acqua, vivendo al di sotto della soglia di povertà e senti che dall'altra parte, a qualche centinaio di metri magari di distanza, qui io parlo di Gaza, ma parlo anche della Cisgiordania, di certe realtà vicine agli insediamenti, stanno facendo la festa in piscina con la musica alta e se la spassano, ma uno dovrebbe essere un pazzo fondamentalista per essere arrabbiato, per covare una rabbia eterna come veramente o alla fine dei tempi, perché io francamente non credo che dovrei avere bisogno di una giustificazione di carattere, come dire, spirituale o ideologico. C'erei una rabbia che me la porterei dietro con me tutti i secondi della mia vita. E tutto questo perché? Perché qualcuno da quella terra ha cacciato mio nonno. Perché magari lì c'è, cioè, quella era casa di mio nonno e oggi è casa di qualcun altro, io ho ancora le chiavi di quella casa. Ma hanno detto che non ci posso tornare. Addirittura i famosi accordi di Oslo erano la negazione del diritto al ritorno. Quindi, come dire, a noi ce ne frega niente, che comunque quella era casa vostra, che vi abbiamo buttato fuori nel 48, che abbiamo ammazzato un sacco di gente, però voi adesso non rompete più le scatole, il passato è passato e stiamo tanto bene insieme. Vediamo il 20% del vecchio territorio palestinese, perché questi erano gli accordi di Oslo, va a contentare di quel 20% e state buoni, vi diamo un po' di soldi, vi compriamo con questi soldi per stare zitti. Ma manco quello, perché invece, per come è stato disegnato poi la Palestina, da quegli accordi di Oslo, lo Stato non ci sarà mai, perché è talmente frantumato, è talmente spezzettato, è talmente impossibilitato ad avere una comunicazione tra le varie parti, che è impossibile creare uno Stato palestinese. La favola dei due Stati, e questo mi ci metto io per primo, ci ho creduto, è una balla. Non ci potrà essere più la soluzione di questo tipo. Ecco, qui giustamente dice Andrea, con queste ultime considerazioni che condivido, ti sei giocato tutto, speriamo di riuscire ancora a vederci. Speriamo di sì, guarda, tanto voglio dire, ci proveranno in tutti i modi. Prima mi dicevano che ero pagato dal regime di Teheran, adesso mi diranno che mi paga Hamas, mi paga Hezbollah, tanto voglio dire, evidentemente chi lancia certe accuse è sensibile, come dire, vede il peccato, lo vede per primo perché è sensibile a quello stesso peccato, quindi evidentemente sa bene chi è che parla perché ha libro paga di qualcun altro. E come dice Andrea, sempre prima ci sarà la deportazione e poi si occuperanno della Cisgiordania, anche perché ricordiamoci, Gaza è un pezzetto della Palestina, il grosso è la Cisgiordania, quella che gli israeliani chiamano scusatemi, Samaria, e adesso non mi viene il termine l'altro termine, come la chiamano loro, e che quindi considerano parte integrante del grande Israele. Ecco, allora, la situazione qual è? Che in tutto questo, qual è la reazione però del mondo arabo? Perché questo poi è una cosa che forse non abbiamo più il tempo e continuiamo a parlarne, perché la Giordania ha di fatto richiamato il primo ambasciatore, il Bahrain, per quello che può contare il Bahrain, che aveva aderito agli accordi di Abramo, è espulso, ha rotto i rapporti diplomatici con Israele, l'Arabia Saudita si è vista bloccata in tutto. Ci sono degli altri paesi che sono però lontani, sono realtà molto lontane dell'America Latina, che per esempio hanno preso delle posizioni. La Bolivia ha rotto i rapporti diplomatici, il Cile pure sta assumendo posizioni molto, molto dure. Però questo è, come dire, basta? Cioè questi paesi hanno veramente una forza? Perché a livello di comunità internazionale gli schieramenti si sono ridisegnati. Avete visto ieri che si è votato per la fine dell'embargo a Cuba, hanno votato tutti a favore della fine dell'embargo, hanno votato contro Stati Uniti e Israele, astenuto l'Ucraina. Questo è il quadro. E mi chiedo anche, ma l'America da tutto questo, cioè Biden, come si presenterà adesso all'anno elettorale? Che cosa succede da qui? Perché mi sembra che se c'è un dato che emerge è che l'America non controlla più niente, perché probabilmente non avrebbe voluto che Netanyahu si spingesse fino a questo punto. Però cioè, non bastano i desideri. Io ricordo che ripeto, l'ho detto anche l'altra sera, ma non avrei mai creduto di rimpiangere Bush Senior, il quale per costringere Israele ad andare agli accordi di Madrid, cioè comunque alla conferenza di Madrid per la pace, minacciò Israele e disse: non ti do più soldi, ogni mattone, ogni insediamento, ogni mattone che mettete per i nuovi insediamenti è un dollaro in meno che io vi do. Questo non c'è stato con negli ultimi 30 anni, non c'è stato mai, a cominciare da Clinton, che quando nel 2000 si fissò che doveva lui consegnare alla storia l'accordo definitivo di pace tra Barack e Arafat, fece una cosa stupida come quella di fissare 2 settimane di cioè che il vertice si sarebbe dovuto concludere entro 2 settimane, che non si capisce perché, cioè come se un conclave decidesse, il conclave dura una settimana, però basta perché dobbiamo andare al mare, cioè non si sarebbe fatto lo stesso, ma già l'impostazione era tale che era già votata al fallimento, e da lì abbiamo avuto un'altra serie di fenomeni, sì, appunto i democratici. Ecco, io questo insisto, cioè ricordo una copertina di cuore di quando nel 92 venne eletto appunto Clinton, e diceva: il mondo libero esulta, d'ora in poi saranno democratici i bombardamenti americani. E di fatto è stato così, perché se vediamo da quello che ha fatto Clinton, vediamo poi quello che avrebbe fatto la moglie, perché in base a quello che ha detto ieri, cioè ho detto ieri è quanto di più atroce, ma mi sembra che tra la Libia e altre situazioni, come segretario di Stato, non mi sembra che poi, come dire, sarebbe stata poi magari migliore di quanti danni ha fatto Trump, perché Trump l'ha fatti forse probabilmente senza sapere nemmeno bene quello che faceva. Io non gli perdonerò mai l'uccisione di Soleimani, ad esempio, che comunque è stato, e l'uscita dall'accordo nucleare. Queste sono cose che non possono essere dimenticate. Pazzi dice appunto: sono colonialisti, suprematisti inguaribili. Questo purtroppo è un tipo di atteggiamento che noi abbiamo proprio nella nostra opinione pubblica, nei nostri intellettuali, nella nostra opinione pubblica di sinistra. Cioè io mi chiedo veramente, anche qui, ma anche persone che conosco, ma in questi giorni, ma come fate a parlare di altro? Ma come fate a stare a pensare di andare a parlare di altro o di dare importanza anche su questioni per carità, giuste, ma tutto questo non avete nulla da dire. Il sindaco di Roma, oltre a non fare il sindaco, ma che fa? Su questo non c'ha nulla da dire. Il sindaco di una grande città europea, della città che è la più grande moschea in Europa, che ospita una comunità molto frammentata, ma una grande comunità islamica, non c'ha nulla da dire su questo. Sono più importanti quando qualche deficiente toglie due pietre d'inciampo che ricordano i deportati ebrei romani dai nazisti. Di quello parla, e di quello parla anche Gotor, cioè l'assessore della cultura, ma di tutto questo non hanno nulla da dire. Sempre un pensiero speciale, io lo dedico sempre all'ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che io ricordo con la crefia al collo, quando ancora aveva i capelli, ce l'avevo pure io. Dopo, da quando ho diventato presidente di regione in poi, per lui la Palestina non esiste più, non esistono altri problemi, a parte quelli delle minoranze, come dire, in Italia, cioè soprattutto riferito alla comunità gay, che per carità va benissimo, ma se non c'è qualcosa che riguarda il gay pride, lui di diritti non si interessa perché c'è altro da fare. Adesso tanto c'è anche molto più tempo libero che non è più presidente di regione, quindi vabbè. Ma io aspetto con fiducia quando prima o poi avrà qualcosa da dire anche su quello, perché sarebbe interessante. Lui che è stato appunto veniva dalla FIGC, è stato uno degli ultimi segretari della FIGC, che un tempo appunto manifestava per la Palestina. In Cisgiordania oggi 5 palestinesi uccisi a Jenin. Ecco, ricordiamoci anche questo, cioè nel senso che la situazione in Cisgiordania, dove non comanda Gaza, e non mi sembra che stia andando alla grande, anzi, dove è cominciato un periodo veramente di terrore per i palestinesi, da parte terrore che è portato avanti dai coloni israeliani con l'aiuto dell'esercito, in cui addirittura l'altro giorno degli studenti si erano chiusi dentro l'università perché non potevano uscire proprio perché erano assediati dai coloni, e questo è il clima che si sta respirando anche in Cisgiordania. Ipazia ci ricorda anche il diritto al ritorno sancito dall'ONU con la risoluzione 194 del 48 resta attivo. Gli accordi di Oslo prevedevano un percorso di 5 anni per concludersi, di anni ne sono passati molti di più. Esattamente quei 5 anni sono stati fatti trascorrere così, e di questo non si parla più. Cioè, ed è una cosa enorme, ed è chiaramente una cosa che Israele non può assolutamente permettere. Come non può permettersi un tipo diverso, come dire, avere al proprio interno anche la Cisgiordania, non può annetterla così com'è, perché si ritroverebbe presto a avere una maggioranza musulmana palestinese nel proprio paese. E quindi l'obiettivo, che a questo punto mi sembra anche abbastanza dichiarato, è quello della deportazione. Infatti nel programma di governo c'è la conquista di tutti i territori. Alcuni, due dei partiti che sostengono Netanyahu oggi hanno proprio nel programma, nero su bianco, nel programma elettorale. Mara, che è stata, ho visto qualche anno fa, blindare entrare nei territori palestinesi, spaventoso il clima di terrore con cui vive questa povera gente. L'America, dice Andrea, può solo mandare le portaerei. Giuliana mi dice, quanto ti do ragione, io sono arrivata a rimpiangere Andreotti, non l'avrei mai creduto, mi viene da piangere. Ma io da un pezzo, cioè nel senso che rimpiango quella politica, ma semplicemente perché allora c'era la politica. C'era la politica e c'era anche la comprensione che comunque si ragiona con l'altro. Cioè in questo momento quello che io trovo assurdo, ma assolutamente non porterà da nessuna parte se non a un disastro completo, in questo momento l'interlocutore a Gaza è Hamas. Ti piaccia o non ti piaccia, non li scegli tu i nemici. Io questo parlo riferito ad Israele. Non si scelgono i nemici. E questa è la follia. No, Hamas non ci parliamo, non sono manco i nemici, sono il male, vanno annientati. E con quello ammazzi tutti quanti dentro Gaza. Sì. E infatti loro hanno scelto di non avere interlocutori, questa è la verità. Se oggi tu dovessi fare, cioè, l'uscita geniale che ci ha avuto la Meloni l'altro giorno, bisogna rafforzare il ruolo dell'ANP. Buongiorno, l'ANP non conta più niente da 25 anni, non conta niente. Si sono ridotti a fare i poliziotti di Israele, e poi oramai hanno un leader che è Abu Mazen, che oramai è cotto, bollito, stracotto, strabollito, ma con chi parli? Con chi va a parlare? La Meloni va a parlare con Abu Mazen. Perché il sindaco ha detto qualcosa sulla XA attaccata ormai, giorno dai coloni, ormai, scusate, ormai ogni giorno dai coloni quando non è violata l'IDF fin dentro le sale di preghiera. Ma no, ma loro hanno tutti una paura folle di essere tracciati, di essere attaccati come antisemiti. Guardate, cioè allora, questo proprio detto proprio esplicitamente, perché tanto insomma oramai detto tutto, abbiamo detto cose molto. Fino a quasi 10 anni fa, quando ancora esisteva, adesso che non esista più, esisteva una TV del Partito Democratico, UDEM TV, e mi chiamavano abbastanza spesso per commentare i fatti degli iraniani. Dall'Onda Verde in poi mi chiamavano, andavo, anche perché insomma, ovviamente, quando tu hai qualcuno che viene, diciamo, come opinionista, come esperto, non lo so, non lo di manco pagare, ti ci viene, perché non chiamarlo? A un certo punto non mi hanno chiamato più. E io poi dopo, figura, me è tempo risparmiato, cioè non è che come dire, ho pianto per questo. Ma mi hanno detto che c'era stata una pressione esplicita da parte della comunità ebraica romana che non gradiva il mio atteggiamento critico nei confronti di Israele e diciamo aperturista, possibilista nei confronti dell'Iran. Ecco, quindi se sono arrivati a interessarsi di uno come me che non conta nulla, figuriamoci quale pressione possono esercitare su altri aspetti. E qui dice ancora Andrea, e qui io ti do ragione al 1000 per 1000, e tutti i nostri personaggi dello spettacolo che fanno, che dicono, si attivano solo contro l'Iran. Esattamente, cioè quando l'anno scorso stavano tutti a tagliarsi le doppie punte in solidarietà al Movimento Donna, Vita e Libertà, erano diventati tutti esperti di Iran, sapevano loro dirti che stava per creare la Repubblica Islamica, facevano le previsioni, da Marisa Laurito a Sanremo, compagnia cantante, nel vero senso della parola, erano tutti prontissimi a impegnarsi. Qua sono spariti. Qua io di personaggi hanno detto qualcosa in modo molto timido, altrimenti continuano. Alla Festa del Cinema di Roma ho visto soltanto un attore di Il Mare Fuori, che intanto onestamente non conosco, è l'unico che ha sfilato sul red carpet con la bandiera palestinese, con una sciarpa con i colori palestinesi, con scritto stop al genocidio. Gli altri mi sembra che sono molto distratti in questo. In Cisgiordania sono anni che va avanti questo stillicidio, così i pazzi dell'annessione è inaccettabile sul piano della legalità internazionale, come la deportazione di hitleriana memoria. È così, hanno riconsegnato l'Afghanistan ai talebani e non vogliono parlare con Hamas. Ecco, cioè, questo è una forza politica, no? Cioè, un paese come gli Stati Uniti, che hanno trattato con i talebani a Doha e dopo sono andati, gli hanno riconsegnato il paese, però lo considerano uno scandalo trattare con l'Iran, anche se poi trattano, ma ufficialmente non lo dicono, e Hamas è diventato il demonio, quando Hamas a un certo punto comunque ha fatto parte, cioè, anche di un gioco politico interno palestinese e che si sarebbe potuto evolvere anche in un'altra direzione. Però è fondamentale in tutto questo il racconto che ti fanno le televisioni, perché quando arrivano le televisioni, vuol dire quello che viene consumato in modo molto superficiale dalla maggior parte delle persone, e quindi una rappresentazione di Hamas per persone che magari fino a 7 ottobre manco sapevano che esistesse una cosa chiamata Hamas, e tu lo presenti in un certo modo e quindi rendi assolutamente superfluo tutto il resto. Però mi chiedo veramente come si faccia, rispetto a quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo, mi chiedo davvero come si possa continuare a fare finta di non capire e non dire nulla. Non so cosa fare, ma non dire nulla. Io vi leggo soltanto, e questo poi vorrei chiudere senza rubarvi altro tempo, senza, insomma, siamo in tanti, ma questo è un tweet che ha fatto l'altro giorno Chicco Testa, che oltre ad essere stato super manager di mille cose, Acea, se non sbaglio, poi è stato presidente della Piaggio Volley, un tempo era anche ambientalista, poi è diventato filo nucleare, che dice: quando sarà possibile distinguere i palestinesi da Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica, teocrati iraniani, antisemiti, fondamentalisti di ogni specie che impiccano i gay e uccidono le donne, ne riparleremo. Per il momento la resistenza di Israele è soprattutto contro tutti questi. Ora, questo non è, come dire, il primo bimbo minchia che si è svegliato e ha detto: mo scrivo pure io qualcosa sulla Palestina perché ne parlano tutti. Questo qua è stato, questo signore, 30 anni fa, è stato deputato del Partito Comunista Italiano, che ha fatto in tempo a farsi eleggere il Partito Comunista Italiano, poi PDS, e poi ha fatto tutta una carriera inarrestabile, veramente incontrollabile, perché evidentemente è un grande manager, ma ha scritto una cosa del genere, cioè ha messo tutto un guazzabuglio, ci ha messo di tutto, per cui, come dire, non mi importa niente, non distingo nulla, e poi semmai ne riparliamo. Che è quanto di più razzistico, quanto più colonialista, quanto più come dire, umiliante del buonsenso. Poi però, per fortuna, a proposito di intellettuali, persone di spettacolo, compare anche Caro Figlio, che ci ha messo quali giorni, perché è 31 ottobre questo tweet, quindi dal 7 ottobre ci ha messo 24 giorni, e scrive: non si può mettere a confronto Israele, tra parentesi, uno Stato democratico pur pieno di difetti e una banda terroristica come Hamas, ma si devono mettere a confronto il terrorismo di Hamas e il terrorismo dei coloni israeliani. Purtroppo non ci sono differenze morali dall'uno all'altro. A parte questo purtroppo, come se invece se ci fossero state differenze morali sarebbe stata una salvata, come si dice a Roma. Io qui mi sono permesso di rispondere: pur pieno di difetti, sta massacrando un popolo, cioè come pur pieno di difetti? Ma soprattutto questo modo, no, in punta di piedi, questo fine letterato che è quello che appunto io non posso definire altro che un caca libretti, cioè uno che ogni anno sforna questi libretti a uso e consumo del pubblico, che poi va in fissa con certi autori, con certi temi, e ovviamente va dappertutto. Anche lui è stato un parlamentare, è stato un deputato del PD, da quello che mi raccontavano amava arrivare presto in aula la mattina, perché con il suo portatile si metteva a scrivere i suoi libretti, perché diceva: come si scrive bene qua non si scrive da nessuna parte. E lui è stato un altro rappresentante di quella parte delle sue la parte sinistra, ecco, diciamo, del nostro mondo politico. Questi sono i sinistri, appunto. Vi leggo dopo alla fine una cosa, volevo leggere qui, appunto, parla della narrazione Andrea, e Anna chiede: condivido sulla pochezza del mondo politico intellettuale italiano. Una domanda all'interno di Israele: sembra ci sia forte dissenso verso Netanyahu, conta? Io credo che conti, però rimane tutto bloccato così, e se conta, conta magari per bloccare questo massacro adesso, ma poi? Cioè, in tutti questi anni, ricordiamoci che pure le altre formazioni israeliane non hanno fatto di meglio. Ricordiamoci anche i laburisti sono responsabili del fallimento del processo di pace, perché Barak era laburista, e Barak è stato quello che ha dato il colpo di grazia al processo di Oslo, agli accordi di Oslo, appunto. Quindi ci sono forze nella società che la pensano diversamente? Sicuramente sì, ma politicamente come si traducono? E quanto contano all'interno del paese? Perché io qua vedo assolutamente uno schema terribile, che sembra quasi programmato per l'Apocalisse. D'altra parte lo dice lo stesso Netanyahu. L'ex PC, dice, i pazzi, alle sue successive degenerazioni, è stato il veicolo privilegiato di molte derive orride italiane, soprattutto sul piano delle facoltà intellettive. E questo, ahimè, ti do pienamente ragione. Claudio qui ci saluta e in qualche modo ci dice che in effetti è tardi. Io volevo chiudere leggendo di pochissime righe di un libro che io l'altra volta avevo messo in palio, ho dato a chi lo cercava, 10 miti su Israele di Lampa Pe, che è un storico israeliano, ebreo, quindi insomma, voglio dire, non si può dirgli che sia antisemita. E qui vi leggo queste poche righe tratte appunto da questo libro, e poi con questo ci salutiamo. Questo è un libro scritto, questo sono parole di qualche anno fa, esattamente sono questa parola qua, non vi saprei dire, ma insomma era sicuramente comunque molto prima rispetto a quello che è avvenuto in questa settimana. E lui dice, riguardo appunto il processo di pace: la farsa finirà presto, pacificamente o violentemente, ma in ogni caso dolorosamente. Sembra che nulla impedirà a Israele di completare la sua colonizzazione della Cisgiordania e di continuare l'assedio di Gaza. Questo potrebbe avvenire con il beneplacito internazionale, ma ci sono comunque, qui rispondiamo ad Anna di fatto, abbastanza politici in Israele che sembrano disposti a procedere anche senza una tale benedizione. In entrambi i casi Israele dovrà usare per la forza per imporre la sua versione di una soluzione: annettere metà della Cisgiordania, ghettizzare l'altra metà, così come la striscia di Gaza, e imporre una sorta di regime di apartheid sui propri cittadini palestinesi. Una tale situazione renderà irrilevante e obsoleto qualsiasi discorso sulla situazione, sulla soluzione a due stati. E mi sembrano parole assolutamente e tragicamente profetiche. Chiudiamo qui questa diretta, che è stata molto lunga. Ci dispiace non aver potuto parlare direttamente, quindi interloquire e interagire con Davut, ma credo che comunque il suo contributo sia stato, come sempre, prezioso. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Adesso devo ancora decidere quale sarà esattamente l'argomento della prossima diretta. Ci sono talmente tante cose di cui dovremmo e potremo parlare che sicuramente troveremo per concentrarci su un tema specifico. Vi ricordo comunque il 13, segnato il 13 novembre, di lunedì, quindi una giornata in cui in genere non siamo andati in onda finora quest'anno, ma il 13 dedicheremo una serata di poesia per la Palestina con le poesie di Darwish lette da Angelo Callipo. Per ora davvero è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi. Io vi chiedo solo la cortesia di, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale YouTube, anche di mettere mi piace, ma non perché non lo faccio perché ci guadagno qualcosa, semplicemente per ampliare di più, dare anche più visibilità e più forza a quello che cerchiamo qua di fare insieme e di quindi contribuire un po' a rendere più grande questa comunità, che credo possa essere utile a tutte quelle persone che comunque non vogliono arrendersi a quello che ci viene raccontato in queste settimane e in questi anni, direi. Ancora grazie a tutti e buonanotte. We'll be right back.